Ave Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto anche questa sera qui con noi in nostra compagnia con la rubrica I Santi ai Giovani per una puntata, carissimi radioascoltatori, davvero speciale perché, come potete immaginare, sarà dedicata interamente al Santo Natale che ormai è alle porte. Siamo all'antivigilia, ecco, Natale in cui il Signore nostro Gesù Bambino si presenterà realmente con tutto il suo amore e la sua sconfinata dolcezza a tutta l'umanità. A tutti noi, verrà a bussare alla porta del nostro cuore con il desiderio di trovarvi, di potervi trovare un posto accogliente dove essere ricevuto, dove essere amato, riscaldato e quindi dove andare a stabilire sempre, ad innovare l'affermazione del suo regno di amore e la pace che solamente lui può donare a noi uomini afflitti da tanti dolori, dalle miserie di questa vita e di cui lui solo invece può irrorare la nostra anima, risollevandola da tutti i carichi che si trova a portare, liberandola dalle sue catene. E saranno con noi per offrirci i loro pensieri, le loro considerazioni e ispirazioni di buon augurio per tutti voi, i nostri Emanuele, Carlo e Maria. Ave Maria, ragazzi, insieme naturalmente al caro padre Giampio, nostra guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti voi. Ave Maria.
Oh, grazie a lei, padre, e santa antivigilia di Natale. E dunque, vorrei cominciare io, entrando subito in argomento e andando a condividere un racconto. Vorrei condividere con voi un racconto molto bello, molto profondo, che la stessa Santa Teresina di Lisieux, nella sua autobiografia Storia di un'anima, fa della grazia straordinaria che ella ricevette precisamente nella notte del Natale del 1886. E voglio dunque andare a citare le sue parole. Non so come mi cullassi nel dolce pensiero di entrare al Carmelo, essendo ancora nelle fasce di infanzia. Occorreva che il buon Dio facesse un piccolo miracolo per farmi crescere in un momento, e questo miracolo egli lo fece il giorno indimenticabile di Natale. In questa notte luminosa che rischiara le delizie della Santa Trinità. Il dolce Gesù, piccolo nato da un'ora, cambiò la notte della mia anima in torrenti di luce. In questa notte, in cui egli si fece debole e sofferente per mio amore, mi rese forte e coraggiosa. Mi rivestì delle sue armi, e dopo questa notte benedetta non fui più vinta in alcun combattimento, ma al contrario, procedevo di vittoria in vittoria, cominciando, per così dire, una corsa da gigante. La sorgente delle mie lacrime fu prosciugata e in seguito non si aprì che raramente e difficilmente, cosa che giustificò queste parole che mi erano state dette. Tu piangi tanto ora che sei piccola, che da grande non avrai più lacrime da versare. Fu il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia. In una parola, la grazia della mia completa conversione. Tornavamo dalla messa di mezzanotte in cui io avevo avuto la fortuna di ricevere il Dio forte e potente. Arrivando ai Buissonnet, io mi rallegravo di andare a prendere le mie scarpe nel camino. Questa antica usanza ci aveva dato tanta gioia durante la nostra infanzia, che Celina voleva continuare a trattarmi come un bebè, poiché ero la più piccola della famiglia. Papà amava vedere la mia gioia, udire le mie grida di sorpresa tirando ogni laccio delle scarpe incantate. E la gioia del mio caro re aumentava molto la mia felicità. Gesù, volendo mostrarmi che dovevo liberarmi dei difetti dell'infanzia, mi tolse anche le gioie innocenti e permise che papà, affaticato dalla messa di mezzanotte, provasse noia vedendo le mie scarpe nel camino e mi dicesse queste parole che mi spezzarono il cuore. Bene, Per fortuna che è l'ultimo anno. Salii allora sulla scala per andare a posare il mio cappello. Celina, conoscendo la mia sensibilità e vedendo delle lacrime brillare nei miei occhi, ebbe altrettanta voglia di piangere, e poiché ella mi amava molto e comprendeva il mio dispiacere, mi disse: Oh Teresa, non prendere, ti farebbe troppa pena guardare subito nelle tue scarpe. Ma Teresa non era più la stessa. Gesù aveva cambiato il suo cuore. Trattenendo le mie lacrime, scesi rapidamente la scala e, comprimendo i battiti del mio cuore, presi le mie scarpe e le posi davanti a papà. Tirai fuori gioiosamente tutti gli oggetti, avendo l'aria felice come quella di una regina. Papà rideva, era tornato gioioso e Celina credeva di sognare. Fortunatamente era una dolce realtà. La piccola Teresa aveva ritrovato la forza d'animo che aveva perso a 4 anni e mezzo. D'ora in poi l'avrebbe conservata per sempre. In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello di tutti, il più ricolmo di grazie celesti. Gesù fece in un istante il lavoro che io non avevo saputo compiere in 10 anni. Accontentandosi della mia buona volontà, che non era mai venuta meno. Come i suoi apostoli gli potevo dire: Signore, ho pescato tutta la notte senza prendere nulla. Più misericordioso ancora verso di me di quanto lo sia stato coi suoi discepoli, Gesù prese di persona la rete, la gettò e la ritirò piena di pesci. Fece di me un pescatore di anime e provai un grande desiderio di dedicarmi alla conversione dei peccatori, desiderio che non avevo mai sentito così forte. Sentii, in una sola parola, la carità entrarmi nel cuore, il bisogno di dimenticarmi per fare del bene, e da allora fui felice. Una domenica, guardando un'immagine di Nostro Signore sulla croce, fui impressionata dal sangue che colava da una delle sue mani divine. Provai un grande dolore, pensando che quel sangue cadeva a terra senza che nessuno si desse premura di raccoglierlo. Decisi allora di rimanere con lo spirito ai piedi della croce per ricevere la divina rugiada che ne stillava. Comprendevo che in seguito avrei dovuto spargerla sulle anime. Il grido di Gesù sulla croce, o sete, risuonava continuamente nel mio cuore. Queste parole accendevano in me un ardore sconosciuto e molto intenso. Volevo dar da bere al mio diletto, ed io stessa mi sentivo divorata dalla sete delle anime. Non erano ancora le anime dei sacerdoti che mi attiravano, ma quelle dei grandi peccatori. Ardevo dal desiderio di strapparle dal fuoco eterno. E termino qui la mia citazione, cari radioascoltatori. Ebbene, cosa aggiungere, cosa dire di queste parole che sono autentica grazia divina attraverso la persona di Santa Teresina? Come mirabilmente lei ci mostra, il Signore Gesù Bambino viene per i peccatori, viene per gli afflitti, per i deboli, i poveri, in modo particolare i più poveri, coloro che soffrono l'ansia, l'angoscia, la privazione per la solitudine umana, per la mancanza d'amore nella loro vita. E allora viene a ricordare a tutti che la vera ricchezza, la vera luce e la vera gioia sono soltanto nel suo amore infinito. Quell'amore che rischiara le menti, che riscalda i cuori, donando serenità, coraggio, fiducia, speranza. La forza per affrontare qualsiasi prova o avversità in uno spirito di letizia e di carità. Gesù chiama tutti i cuori ad attingere incessantemente dalla sorgente inesauribile della sua grazia e poi ci invita a riportarla a tutti gli altri, ad irrorare le anime dei peccatori per la loro conversione e così divenire noi stessi pescatori di uomini, pescatori partecipi dell'opera di redenzione del Cristo. E allora è in questo che possiamo trovare il conforto più bello, nella corrispondenza alla divina volontà salvifica, al suo dono inestimabile di se stesso. Perché vedete, è questo che Gesù Bambino fa. Lui si dona gratuitamente a ciascuno e viene a dirgli che lo ama, che è nato perché lo vuole con lui in paradiso, che questo è il fine per cui ci ha creato, ognuno di noi. Per questo la sua presenza non va ad annullare la sofferenza, non è che la cancella così da scomparire con un tocco di bacchetta magica, no, la trasforma, la eleva ad una dimensione superiore, la va a riempire del suo amore, di dolcezza, di tepore, la converte in una porta attraverso cui entrare nella vera pace divina, quella sconosciuta dal mondo, e che ha poi il suo compimento nella gioia senza fine del cielo, proprio quel cielo che la notte di Natale si fa presente e tangibile per le nostre anime, il cielo che da quel momento Santa Teresina ha iniziato a vivere già sulla terra. E allora, carissimi radioascoltatori, il mio augurio è che possiate vivere e assaporare il Santo Natale proprio con questo spirito, con l'animo e l'intenzione del cuore che ebbe Santa Teresina. E vorrei dunque ora invitare te, caro Emanuele, a intervenire per condividere con noi una tua riflessione, quindi il tuo personale pensiero di augurio. A te la parola, Emanuele.
Ave Maria, grazie Valerio. Ecco, come riflessione personale e pensiero di augurio per il Santo Natale, vorrei ecco, fare la stessa cosa che fece Juan Diego seguendo il consiglio della Madre di Dio, ovvero appunto recidere e mettere insieme i fiori delle rose che trovò in cima al Tepeyac per volere appunto della Madre di Dio. E, ecco, questo segno delle rose, dei fiori che nascono in pieno inverno è un segno davvero unico della nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, la terra era stata maledetta nella Genesi, capitolo 3, e la terra appunto doveva dare rovi e triboli. Ma come dice Santa Caterina da Siena, dai triboli traiamo la rosa. Ecco allora che per questi auguri, questa riflessione per il Santo Natale, procedo non con mie parole, ma con le parole di Sant'Antonio di Padova in un sermone per la festa della Beata Vergine Maria, in modo particolare l'Annunciazione della Beata Vergine Maria e appunto la parte che riguarda la nascita di nostro Signore. Leggo: quindi del parto virginale di Maria diciamo, come il fiore della rosa nei giorni di primavera. Diciamo primavera in latino ver perché verdeggia. Infatti in primavera la terra si veste di erbe, si colora di fiori variopinti, ritorna il clima mite, gli uccelli suonano la cetra e tutto sembra sorridere. Ti rendiamo grazie, Padre Santo, perché nel pieno dell'inverno, tra i più grandi freddi, ci hai elargito un tempo primaverile. Infatti, in questa nascita del Figlio tuo, Gesù benedetto, che si celebra in pieno inverno, nella stagione dei freddi più intensi, ci hai dato un tempo primaverile, ricolmo di ogni incanto. Oggi la Vergine, terra benedetta, ricolma della benedizione del Signore, ha partorito l'erba verdeggiante, il pascolo dei penitenti, cioè il Figlio di Dio. Oggi la terra si colora con i fiori delle rose e i gigli delle convalli. Oggi gli angeli, accompagnandosi con la cetra, cantano: Gloria a Dio nel più alto dei cieli.
Oggi viene ristabilita sulla terra la tranquillità e la pace. Che vuoi di più? Tutto sorride, tutto esulta. E perciò l'angelo dice ai pastori: ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ecco, questo è l'augurio che mi sento di rivolgere appunto anche a tutti gli ascoltatori. Proprio di avere in dono da Maria Santissima questa rosa, ecco, nel tempo più freddo dell'anno, ovvero il suo Figlio Santissimo Gesù Benedetto, sia l'Immacolata veramente a preparare il nostro cuore, questo cuore così gelido, alla nascita di questo fiore. Come nacque in lei nel ventre suo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Ave Maria.
Ti ringrazio carissimo Emanuele per le tue parole, per questa meditazione così bella e profonda e il tuo augurio. E penso dunque, cari radioascoltatori, che possiamo ora fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci, ritornati con voi. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata natalizia, per la quale vorrei invitare subito te, Carlo, a parlarci dei tuoi pensieri sul Natale, delle tue riflessioni con la tua personale ispirazione. A te la parola, Carlo. Sì, Valerio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e grazie sia a te sia a Emanuele per le belle riflessioni e anche per il bel racconto, no, che hai fatto, Valerio, sulla cara Santa Teresina. Appunto, racconti molto densi di parole, mi veniva dal grande significato, appunto, mi veniva così, da pensare al fatto che noi nel Natale sappiamo appunto è una data di nascita, un giorno, appunto, un dies natalis di un bambino, una nascita storica, di un bambino del quale però, non conosciamo la prima parola. Se ci si pensa, no? Pensiamo ai bambini quando iniziano a parlare, no? Che dicono la loro prima parola, creando spesso anche la competizione tra i genitori, ha detto papà, ha detto mamma, no? Pensiamoci. Ecco, noi non sappiamo in realtà quale sia stata la prima parola del Salvatore, di questo bambino. Leggendo i Vangeli, ovviamente nello specifico quello di Luca 2,49, meditando anche i misteri del Rosario, veniamo a sapere alcune sue parole, no? Che però sono dette quando già è un po' più grandicello, appunto il bambinello di Betlemme, quando nel Tempio di Gerusalemme. Dopo essere stato ritrovato dai genitori angosciati perché non lo trovavano più, dice loro le parole: perché mi cercavate? In questa domanda sono offerte a noi, ovviamente posteri, le prime parole di nostro Signore. Sono le prime parole che appunto, gli evangelisti, con l'ispirazione appunto di questi testi, appunto, hanno fatto traghettare fino a noi. Quindi, perché mi cercavate? È una domanda che in effetti possiamo veder posta nei dolci vagiti della grotta di Betlemme, dell'infante di Betlemme, proprio dal bambinello, no? Ai pastori che arrivano a frotte, sotto l'ispirazione e le indicazioni degli angeli, ai magi che seguono la stella, ma anche a noi e a tutta la folla che a ogni Natale accorre verso il presepe. Perché i pastori, i magi venuti da lontano, dall'Oriente, noi andiamo, cerchiamo quella mangiatoia, quel presepe? Perché in quella mangiatoia è nato colui che si farà per i pastori e per i magi, che per noi si è fatto e continua a farsi pane di vita, colui che vincendo la morte spalanca le porte della vita eterna. E questo ci fa capire come è la vita, con la V maiuscola potremmo dire, che l'uomo cerca. Come la cerva anela i corsi d'acqua, direbbe il Salmo 42. Come hai detto tu prima, Valerio, sorgente inesauribile di grazia, appunto, è la mangiatoia di Betlemme, proprio perché l'uomo non è fatto per il freddo immobilismo della morte, della notte lontana da quella grotta, ma è per il gioioso calore della vita che proprio nel freddo della notte viene da quel caldo giaciglio, da quella mangiatoia. E un calore che tra l'altro poi viene propagato grazie all'accoglienza che ci danno due santi innamorati genitori, che ci possiamo immaginare guardandosi teneri, no? Ci mostrano con gioia questo loro figlio tanto amato, che appunto è proprio venuto nel mondo per donare questo amore di vita. Un amore di vita che per mezzo del dolce canto della sua Santa Madre spero possa riempire le vostre case, di voi che siete all'ascolto e le vostre famiglie, donando pace, gioia e serenità a tutti voi e a tutti i vostri cari. Un buon Natale di cuore a tutti voi. Ti ringrazio di cuore, carissimo, per questo pensiero stupendo che ci riporta proprio alla realtà del Natale, cioè l'incontro con il Salvatore, con quello che noi cerchiamo, di cui spontaneamente e naturalmente la nostra anima sente il più grande bisogno, proprio come un cervo, o come, appunto, come si cerca una sorgente d'acqua viva quando si sta morendo di sete. perché è lui la nostra ragione, cioè il motivo della nostra esistenza, il nostro fine ultimo, quello per cui noi esistiamo e quindi ogni creatura è istintivamente portata alla ricerca, alla volontà, al bisogno e al desiderio della conoscenza del suo creatore a ricongiungersi con lui nella realtà che è stata creata per essa, perché è chiaro che la dimensione terrena non ci basta, noi siamo stati creati, siamo stati voluti da Dio per un fine estremamente più alto ed è per questo che in tutta la nostra vita, e come è stata la vita di tutti gli uomini della terra, c'è sempre questo anelito, questo desiderio, questo sospiro per qualcosa di più, per qualcosa che nel mondo, appunto, che sulla terra non si può trovare, ma che soltanto Gesù ci porta e ci ha portato manifestandosi a noi in tutto il fulgore della sua presenza nella notte di Natale. E invece ora vorrei chiedere a te, carissima Maria, di esprimere le tue considerazioni su questa festa per poterle condividere con i nostri radioascoltatori insieme al tuo augurio. A te, Maria.
Ave Maria, grazie Valerio. E io in particolare vorrei concentrarmi su ciò che viene nel Natale e anche dopo il Natale. Cercherò di non dilungarmi troppo, ecco. E sappiamo che la liturgia di questi giorni ci pone davanti ad un mistero immenso, perché il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda per abitare in mezzo a noi. Ma il Natale non è solamente la tenerezza del bambino nella mangiatoia, così come ci ha detto Carlo, ma è anche e soprattutto un evento che sconvolge la storia e interpella radicalmente ogni uomo. E dopo il Natale seguono tre feste. Sappiamo la festa di Santo Stefano Protomartire, San Giovanni Apostolo Prediletto e i Santi Innocenti. E dopo questi ultimi c'è in particolare il 29 dicembre una celebrazione, un santo particolare, San Thomas Becket, che era un vescovo e un martire, che imitò proprio il buon pastore dando la vita per le sue pecore, dando qualche cenno come data. Ecco, lui fu ucciso nella cattedrale di Canterbury nel 1170 proprio per aver difeso la libertà della Chiesa contro le pretese del re che era Enrico II. E proprio guardando a questa figura, che spesso viene un po' dimenticata, vorrei parlare di quelle che sono le conseguenze del Natale, perché sì, il Natale ha effettivamente delle conseguenze. Sappiamo appunto che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, non è un mito pagano, non è un Dio capriccioso che si diverte con gli affari umani, è il Verbo eterno per mezzo del quale tutto è stato creato, lo splendore della gloria del Padre, colui che non ritenne gelosamente e non tenne gelosamente per sé la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo quelle che sono le condizioni del servo, obbediente fino alla morte, la morte di croce. E per questo ogni ginocchio si piega davanti a lui, nei cieli, sulla terra e anche sotto la terra, e appunto ogni lingua proclama che Gesù Cristo è Signore. Ed è questo mistero, Dio veramente con noi, Dio fatto uomo che minaccia ogni potere che pretende di sostituirsi a lui, se vogliamo ogni erode di ogni epoca. E appunto San Thomas Becket ce lo ricorda con forza, con la forza del suo martirio. E quando la fedeltà a Cristo, re dell'universo, entra in conflitto con quelli che sono i piani dei potenti, il discepolo, colui che segue veramente Cristo, non può piegarsi. E se vogliamo, la dolcezza del presepe porta inevitabilmente alla croce, ma è una croce di gloria, una croce gloriosa. Il Natale non viene quindi solamente per renderci allegri o commossi, viene per farci uomini, ma soprattutto santi, per chiamare ognuno di noi ad una fedeltà assoluta, costi quel che costi, ecco. E nel corso dei secoli sicuramente l'uomo pagano aveva sognato degli dèi che scendevano sulla terra in sembianze umane, che però generavano figli in mezzi uomini e mezzi dèi. Ecco, questo non è il mistero che noi adoriamo nel Natale. Gli dei pagani si immischiavano negli affari umani per il proprio divertimento, per il proprio piacere. Erano arroganti e infatti non credevano e non cedevano nulla all'uomo, se non appunto quando facevano i loro comodi, i loro capricci. San Paolo racconta la storia invece di un dio diverso, non uno immaginato dagli uomini. Infatti egli era ed è dio per natura, eppure non ritenne di dover gelosamente custodire la sua divinità. E si dice appunto che spogliò se stesso assumendo la condizione di servo, facendosi in tutto simile a noi, eccetto che nel peccato. E venne come un piccolo bambino, sottomesso ad una madre e a un padre umani, e crebbe. E colui che dall'eternità conosceva ogni cosa si lasciò istruire, quindi si lasciò istruire dai suoi santi genitori. E addirittura si umiliò e ancora di più obbediente fino alla morte, e fu una morte atroce, una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio appunto si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. È questo il mistero di un Dio veramente con noi, di un Dio fatto uomo che minaccia quelli che abbiamo detto essere gli eroi di ogni epoca. E mi sembra una coincidenza un po' particolare il fatto che noi ricordiamo San Thomas Becket e poi ricordiamo anche il nome di Erode, ma ricordiamo anche un altro santo, sempre chiamato Thomas, che è il San Thomas More, che fu invece condannato da Enrico VIII. Ecco, quindi c'è questa dualità, questo parallelismo tra due santi. E poi due re chiamati Enrico, uno Enrico II e l'altro Enrico VIII. Ritornando a Thomas Becket, quando si rifiutò di piegarsi a quelli che erano i piani del re di rompere con la Chiesa di Roma, fu imprigionato e infine fu giustiziato. Era il 6 luglio del 1535. E naturalmente la festa che oggi invece ricordiamo è quella ecco, la giornata particolare del suo martirio, che è quella del 29 dicembre. Cioè, da dire che San Thomas Becket non era un santo oscuro, un santo poco conosciuto, era venerato con somma devozione in tutta la cristianità. E San Thomas aveva nella sua vita resistito silenziosamente e con cura a quelle che erano le ingerenze di Enrico sull'autorità della Chiesa, e parlò anche molto chiaramente e onestamente al suo amico e anche sovrano. Gli disse infatti, citando: "Conosco i tuoi piani per la Chiesa. Se mi farai arcivescovo, sarò costretto ad oppormi." Ovviamente Enrico non si fece convincere, il Papa diede il suo consenso e infatti ecco, fu effettivamente ordinato sacerdote e poi anche consacrato vescovo il giorno successivo, nel 1162. San Thomas non mancò di mantenere quello che era il suo severo avvertimento al re. Rinunciò infatti alla cancelleria e ripudiò completamente tutto ciò che apparteneva a quell'ufficio mondano, abbracciando fin da subito una vita che era di severa penitenza. E il re ovviamente fu preso da un momento ecco, di furore verso l'ex amico, tramò per accusarlo di appropriazione indebita anche dei tempi della cancelleria, ma Tommaso sventò abilmente appunto questo arresto e fuggì in Francia. Dopo 6 anni ci fu una riconciliazione provvisoria tra San Thomas e Enrico. E il santo sbarcò nuovamente in Inghilterra nell'avvento del 1170, tra la gioia del popolo, della popolazione che lo aveva accolto nuovamente, ma questa pace svanì subito perché Enrico si lamentò ad alta voce, pubblicamente, che nessuno della sua casa fosse disposto a vendicare il maltrattamento che aveva subito pubblicamente da questo chierico che poi di fatto era di umili origini. E quindi ecco c'è questa narrazione: quattro dei suoi cavalieri di Enrico II presero queste parole come un ordine regio, e il 29 dicembre entrarono nella cattedrale di Canterbury e assassinarono brutalmente il santo mentre stava celebrando i vespri di Natale. E proprio perché stava celebrando i vespri di Natale, sappiamo che tra gli ultimi pensieri di San Thomas Becket vi furono le meditazioni sul bambino Gesù. C'è un'opera di Eliot dove si riprendono queste associazioni abbastanza chiaramente, che si chiama appunto Omicidio nella cattedrale, dove cito, l'autore dice: ogni volta che celebriamo la messa, noi attuiamo la passione e la morte del nostro Signore, e in questo giorno di Natale lo facciamo in celebrazione della sua nascita. Appunto, predica il Becket a Eliot. Pensate che sia un caso che il giorno del primo martire, Santo Stefano, segua immediatamente quello della nascita di Cristo? Niente affatto. È possibile che in breve tempo voi abbiate ancora un altro martire. Bene, San Thomas fu canonizzato solamente 2 anni dopo la morte e i suoi assassini furono scomunicati subito e ottennero l'assoluzione solamente ad una condizione che era quella di essere cavalieri in Terra Santa. Ovviamente la fama del martirio infiammò gli animi a tal punto che in tutto il Medioevo, in tutta Europa, gli furono dedicate chiese e appunto la sua festa divenne parte integrante della stagione natalizia. E quindi vorrei ricordare che, ecco, che è lui che imitò proprio il buon pastore che era venuto sulla terra per dare la vita per le pecore. E quindi vorrei, ecco, concludere con quanto già precedentemente detto. Il Natale ha delle conseguenze, dovrebbe avere delle conseguenze nella vita di tutti noi. E il Natale non viene solamente per renderci allegri, viene per farci degli uomini, uomini santi. E per farci anche martiri, quindi ecco, cerchiamo di prendere esempio da ecco, questo glorioso vescovo che si è fatto martire per professare quella che è la fede che noi vediamo proprio in questo verbo che in questo giorno, il giorno di Natale, si incarna. E quindi è un verbo che deve continuare a vivere in noi e soprattutto deve trovare una ragione di vita e di morte. Grazie.
Grazie a te, Maria, carissima, veramente per queste tue riflessioni, oltre che per il racconto della storia stupenda, straordinaria di San Thomas Becket e quindi del suo martirio. Dal tuo intervento rifulge, a mio parere, in maniera luminosa proprio il tema della vita, perché il Natale è la vita. Ovvero la vera vita, la vita autentica che ci porta nostro Signore Gesù Cristo, perché prima ovviamente l'umanità era prigioniera della morte del peccato e solo in Cristo ha potuto ritrovare invece la reale vita dell'anima, la vita eterna, Lui che è via, verità e vita, e ovviamente senza il quale, prima del quale un uomo poteva vagare, ecco, sulla terra, però senza una meta precisa, senza una meta valida, è reale, questo perché non c'era poi la possibilità di accedere alla vita eterna del paradiso, possibilità che invece ci è portata da Gesù con la sua luce, col suo amore, con la sua dolcezza nel Santo Natale, cosa che aveva capito veramente bene San Thomas Becket e tutti i santi, naturalmente, perché c'è sempre questa distinzione da fare: la vita vera, quella della grazia, quella dell'anima, rispetto alla nostra vita terrena, che è finalizzata adesso, però è pur sempre effimera, cioè tutti noi prima o poi dovremo passare, ecco, da questa vita, dalla terra, essa passerà. Invece quella che non passa è la vita del nostro Signore Gesù Cristo, quella che viene manifestata in tutta la sua pienezza già nel Natale, che per motivi diversi, come dicevi tu appunto Maria, va proprio a preannunciare in questo senso il santo sacrificio, ovvero l'offerta di nostro Signore per la redenzione dell'umanità. Quindi alla quale poi fanno capo tutti quanti i martiri, Santo Stefano, i Santi Innocenti Martiri, San Thomas Becket. E quindi quando nella vita ci si trova nella condizione di dover scegliere tra conservare la propria vita terrena oppure perderla per guadagnare, per mantenere la vita divina nella grazia del Cristo, è ovvio che la scelta deve essere per la seconda opzione, quindi, perché appunto quello che conta, quello che è importante, e poi la vita eterna. E vorrei adesso passare la parola a lei, caro padre Giampio, per tirare un po' le somme della puntata di oggi, di tutte queste splendide considerazioni, meditazioni che abbiamo ascoltato, e quindi poi condividere con i nostri radioascoltatori il suo augurio. A lei la parola, caro padre.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati. E dopo tutte queste bellissime riflessioni che abbiamo sentito questa sera, aggiungo giusto qualche altro pensiero e vorrei collegarmi un po' anche con le riflessioni di Maria, proprio su quelle conseguenze del Natale che deve avere per ciascuno di noi. E il Natale viene per farci santi, è proprio la conseguenza che il Signore vorrebbe in noi. Mi viene in mente pensare quello che è stato il Natale di San Francesco, che l'ha voluto ripetere a Greccio, ed ecco che abbiamo attraverso lui quella notte del Santo Natale del 1223, come vuole realizzare in una grotta di Greccio, volere rivivere quello che aveva rivissuto la Santa Famiglia di Nazareth, quella povertà e quell'umiltà. E in quella notte santa, mentre si celebrava la Santa Messa, mentre cantava il Santo Vangelo, videro tutti San Francesco chinarsi sulla culla, sulla greppia e accarezzare un vago bambinello e San Francesco andare in estasi. Gesù bambino si era manifestato, aveva realizzato il primo presepe. E questo primo presepe, ecco che Gesù non ha voluto mancare a questo anima santa. Diceva Sant'Alfonso, sai, in questo periodo ci sono tanti che si stanno preparando a mettere le stelle filanti sulle case, gli addobbi, l'albero, i pacchettini, fare anche qualche bel presepe, ma dice, sono in pochi coloro che stanno preparando il loro cuore per accogliere Gesù. E invece tante tante anime hanno proprio voluto preparare il loro cuore per accogliere Gesù come ha fatto San Francesco, o viene in mente Sant'Antonio a Campo San Piero in un'occasione in cui si è fatto voluto fare su un noce un eremo così, dove adesso c'è la Cappella della Visione, dove ottenne la grazia in cui Gesù bambino si manifestò mentre lo abbracciava e il conte, proprietario del luogo, vedendo una luce insolita e uscire dalle fessure della porta della celletta di Sant'Antonio rimase sbalordito nel poter mirare questo dono di grazia che fece Gesù Bambino. E mi piace ricordare particolarmente un episodio simile capitato al beato Giovanni Don Scoto, grande santo francescano, grande innamorato, e colui che è stato un po' quella mente che riuscì un po' ad arrivare a far comprendere il mistero dell'Immacolata Concezione e nutriva un grandissimo amore per Gesù Bambino. E avvenne che nella notte del Santo Natale del 1299 si trovava a Oxford, il beato era immerso nella meditazione e sull'adorabile mistero dell'incarnazione e venne rapito in un'estasi sublime. E la Divina Madre le appare e con le braccia e tra le braccia porta Gesù bambino. E il beato si inebriò di dolcezza. E la Madonna gli mise al beato Giovanni Don Scoto tra le braccia Gesù bambino. E fu per lui un momento sbalorditivo, dicono, una delle esperienze mistiche più straordinarie che viene narrata dai suoi biografi. E che cosa fece? Gli fece comprendere ancora di più il nulla delle cose terrene e la sublimità delle realtà celesti. Quando Santa Teresa d'Avila ebbe per un po' lo spazio di tempo di un'Ave Maria la visione del paradiso e si cominciava a mettere a piangere, dice: non meravigliatevi se sto piangendo, meravigliatevi se dopo aver visto queste cose sono ancora qui su questa terra. E pensiamo ancora a quello che diceva San Pio di Pietralcina, prima Maria ci parlava che è un po' la culla di Betlemme, è un po' l'anticipo, l'incarnazione redentiva, l'anticipo di quella che sarà prima, appena nasce, viene adagiato su una culla, su una paglia, e Sant'Alfonso si ricorda al freddo, al gelo, col suo canto Tu scendi dalle stelle, e lo troveremo più avanti, disteso sul legno della croce. Inizia la sua vita terrena, il Verbo eterno incarnato, su una culla, su una mangiatoia, come pane del cielo, e termina un'altra culla, che è la culla della croce. Diceva San Pietro Pietrelcina: non si odono che vagiti e pianti del Dio Pargoletto, e con questo pianto, con questi vagiti, egli offre alla divina giustizia il primo riscatto della nostra riconciliazione. E San Massimiliano invece andava riflettendo su che cosa, quali erano i pensieri, i misteri dell'Immacolata, che cosa pensavi quella prima volta che deponesti il divin pargoletto in quel poco di fieno, chiedeva San Massimiliano. Quali sentimenti erano quelli dell'Immacolata? Quali sentimenti non davano il tuo cuore immacolato mentre avvolgevi tra le fasce e lo stringevi al tuo cuore? Tu sapevi chi era quel bambino e quanti misteri Gesù ti avrà rivelato soltanto ed esclusivamente alla tua anima immacolata, quello spirito divino che viveva e operava in te. E quindi vuoi proprio chiedere a lei, all'Immacolata, quello che i santi chiamano la forma Dei, di prepararci veramente a queste poche ore che ci separano al Santo Natale. Proprio l'augurio proprio che di avere in noi quei sentimenti dell'Immacolata, quell'amore dell'Immacolata, per preparare una dimora al Divin Pargoletto Gesù Bambino, e particolarmente nel nostro cuore. Chi ci conceda questo, la Beata Vergine Maria, con l'augurio di un Santo Natale a tutti voi. Grazie Valerio.
Oh, grazie a lei, Padre Giampio, veramente per le sue parole, come sempre illuminate e luminose, alle quali ci associamo anche tutti noi in questo augurio finale a tutti voi, carissimi radioascoltatori, proprio di un santo Natale, di viverlo in tutta la sua pienezza di luce, di amore, di vita, ecco, sull'esempio dei santi, sull'esempio dei martiri. E allora noi vi diamo appuntamento, poi alle puntate successive. Nel frattempo vi auguriamo una buona continuazione con la programmazione della radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca sempre per la vita eterna, e il nostro Signore Gesù Bambino nasca e abiti sempre il vostro cuore e la vostra anima, dissipandovi tutte le angosce e le tenebre e le amarezze possibili. A presto, Ave Maria.